Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il Spirito.
Fate questo in memoria di me. Il ricordo di Gesù e la fedeltà a Gesù è in una misura così ampia, così grande, legata al rito santo che Gesù ci ha comandato di celebrare. Preghiamo perché possiamo sempre, non solo noi, ma tutte le chiese, rimanere fedeli a questo dono.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 7, versetti 35-43. Questo Mosè, che essi avevano rinnegato dicendo «Chi ti ha costituito capo e giudice?», proprio lui Dio mandò come capo e liberatore per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto. Egli li fece uscire, compiendo prodigi e segni nella terra d'Egitto, nel Mare Rosso e nel deserto per 40 anni. Egli è quel Mosè che disse ai figli di Israele: «Dio farà sorgere per voi, dai vostri fratelli, un profeta come me». Egli è colui che, mentre erano radunati nel deserto, fu mediatore tra l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e i nostri padri. Egli ricevette parole di vita da trasmettere a noi. Ma i nostri padri non vollero dargli ascolto, anzi lo respinsero, e in cuor loro si volsero verso l'Egitto, dicendo ad Aronne: «Fa per noi degli dei che camminino davanti a noi, perché a questo Mosè che ci condusse fuori dalla terra d'Egitto non sappiamo che cosa sia accaduto». E in quei giorni fabbricarono un vitello e offrirono un sacrificio all'idolo e si rallegrarono per l'opera delle loro mani. Ma Dio si allontanò da loro e li abbandonò al culto degli astri del cielo, come è scritto nel libro dei profeti: «Mi avete forse offerto vittime e sacrifici per 40 anni nel deserto, o casa di Israele? Avete preso con voi la tenda di Moloch e la stella del vostro dio Refan, immagini che vi siete fabbricate per adorarle. Perciò vi deporterò al di là di Babilonia». Parola di Dio.
Continua Stefano nel suo discorso, concentrato sulla figura di Mosè, e in particolare nel brano di oggi, veramente sfocia anche nel testo successivo per un po'. C'è la tratta del periodo del deserto nel suo racconto, direi che centrale qui è il tempo del deserto. Il tono cambia dal punto di vista, diciamo, retorico, però con questa osservazione poi vi introduciamo il nostro dialogo, anche prima è così, ma in modo molto più nascosto. Certamente c'è un racconto, ma c'è più un commento che un racconto, e c'è un accento continuo che noi possiamo controllare, possiamo verificare, per esempio appunto a partire dal versetto 35, questo Mosè, utos exigen, è lui che, versetto 36, questi utos in greco andrebbero sottolineati, le traduzioni sono un po' piatte, è lui che, questo Mosè, cioè quello che Dio ha scelto, che voi avete rifiutato, che non avete ascoltato, è proprio lui che Dio aveva scelto, è lui che vi ha condotto fuori, versetto 37, utos estin Moisis, eccetera, versetto 38, utos estin genomenos, è questi colui che è stato sul Sinai, eccetera. Ecco, detto questo, e mi sembra significativo per cogliere l'intenzione di chi racconta qui, noi vediamo che emerge molto di più il commento indirettamente che il racconto, anche se continua a raccontare soprattutto la fase del deserto, del Sinai e tutto il periodo del deserto. Ecco, vi lascio la parola.
Ma anch'io avevo sottolineato le cose che hai detto tu, e qui mi pare che il discorso di Stefano acquista appunto un tono di accusa, appunto non solo di narrazione, appunto sottolineando proprio quel Mosè, proprio lui, eccetera. Poi mi colpiva queste parole capo e salvatore, che dice Mosè fu mandato appunto come capo salvatore, e nell'Antico Testamento il capo salvatore è Dio, sia nei vari salmi che nel Deuteronomio, capo salvatore, redentore, Dio. E qui appunto Stefano lo attribuisce a Mosè, ma per poi, insomma, il discorso di Pietro al capitolo 3, versetto 13 e 15, così, lo dice di Gesù, il Padre l'ha costituito capo e giudice, capo e salvatore su di noi, quindi alla fine, come appunto i giudei del tempo di Gesù non l'hanno riconosciuto, l'hanno rinnegato fino appunto a condannarlo alla croce, così sarà per Stefano, quasi, insomma, per i suoi testimoni. Quindi mi ha colpito così, insomma, la sorte. Come Mosè è stato rinnegato dai suoi fratelli nel deserto, appunto, che Dio aveva dato a lui, trasmesso per mezzo di lui la legge, eccetera, fu mediatore, però rinnegato dai suoi fratelli, tanto che poi rimpiangevano rimpiangevano l'Egitto, eccetera. Così succede per Gesù, mandato da Dio come appunto capo e salvatore, e così succederà per Stefano, cioè la finale del capitolo è poi questo. Chiunque appunto confessa Gesù, il nuovo profeta, il Messia mandato dal Padre, chiunque appunto lo riconosce la sua appunto risorto e mediatore, così sarà anche per i discepoli di Gesù.
A me ha aiutato molto quella cosa che è stata detta ieri, che Stefano racconta la storia del popolo pensando a Gesù. Se noi alla vicenda di Gesù, quindi se noi leggiamo tutto il testo di questo capitolo con questa intenzione di Stefano, che è evidente, riconosciamo in ogni versetto quello che lui vuole arrivare a dire. Ancora una volta mi sembra che il modo di raccontare la storia antica, che anche per noi è importante, è quello di vedere il paradigma per l'oggi, cioè così anche le invettive, lo scontro, diciamo, che è descritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, e c'è lo stesso modo di presentare le cose. Se voi foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. E anche qui si dice: voi di chi siete figli? siete figli di quelli che hanno rifiutato, cioè essere figli vuol dire fare le opere di. Quindi lui dice, voi siete, vi fate figli rifiutando il mediatore, vi fate figli di quelli che hanno rifiutato allora il mediatore. E a proposito del mediatore, è una cosa marginale rispetto al discorso, però mi ha colpito come nella visione di Stefano ci sia moltissimo la figura del mediatore, perché anche Mosè non parla direttamente con Dio, ma con l'angelo, e lui stesso è mediatore tra l'angelo e il popolo.
Certo.
E cioè non tra Dio e il popolo, ma tra l'angelo e il popolo. Sì, adesso mi sfugge un'altra cosa che volevo dire, non prendo altro tempo. E anche la citazione di Deuteronomio 18, Dio vi farà sorgere un profeta tra i miei fratelli al pari di me, è la risposta alla domanda di avere un mediatore, perché il popolo aveva paura che io non ho da sempre questa voce terribile al Sinai, e il Signore risponde: quello che hanno chiesto va bene, il Signore farà sorgere un mediatore. Insomma, mi chiedo cosa, ecco, questa visione presente nel Nuovo Testamento, e Gesù stesso è presentato come il servo di Dio, il mediatore, è presentato lui stesso come mediatore. Suppongo che l'idea sia quella di una grande trascendenza di Dio comunque, perché c'è bisogno di questi mediatori per arrivare,
certo,
all'uomo.
Ma io sottolineo una cosa, quando al versetto 39 dice: ma i nostri padri non vollero dargli ascolto. Questo ascolto che in fondo attraversa tutta la scrittura, tutta la storia della salvezza, ascolta Israele, e come costantemente si è verificato che il popolo non ha ascoltato, perché ascoltare Mosè, o comunque chi Dio manda, vuol dire ascoltare Dio stesso che parla attraverso gli inviati. E anche Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: chi ascolta me non ascolta me, ma colui che mi ha mandato. Quindi questo rifiutare l'inviato di Dio o il mediatore, o comunque, è rifiutare Dio stesso. Infatti a un certo punto, quando appunto si fanno il vitello, e dice, a quel punto Dio si allontanò da loro. Hanno respinto Mosè, e hanno respinto Dio respingendo Mosè, hanno rifiutato Dio che li voleva salvare attraverso, non ascoltando Mosè, non hanno ascoltato Dio.
Ma io già ieri avevo visto una cosa un po' che così mi ha un po' stupito, diciamo, cioè appunto come Luca abbia dei grandi temi, ecco, diciamo così. Cioè, intanto appunto in questo discorso, questa cosa dei padri, voi padri, che torna anche oggi, anche se comincia già un pochino appunto a essere di segno un po' diverso rispetto al precedente. Ecco, poi altre cose mi sembra che si ritrovino, ad esempio, nel Benedictus, e anche stamattina ridicendolo, proprio mi sembra che siano, ad esempio, la redenzione, no? Qui dice Dio ha costituito lui capo e liberatore, redentore, no? La salvezza, no? Anche oggi, ma già era, e anche nel Benedictus è molto sottolineato, ecco, ha suscitato una salvezza potente. Ieri c'era anche la faccenda di Abramo, il giuramento fatto ad Abramo, di concederci, ecco. e poi il servizio, il culto, no? Appunto così, così bello nel Benedictus, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, che mi sembra che sia uno dei temi sottostanti, è stato anche detto, insomma c'è il problema del Tempio, ma il vero servizio, come si vede in negativo oggi, è forse il tema più grosso, il culto, no? E quindi oggi si vede che, dice, resero culto a chi decisero loro, cioè si fanno un idolo, e invece il culto a cui è chiamato il popolo è quello che è detto nel Benedictus, in qualche modo servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto. E quindi niente, mi sembra che questi grossi temi della redenzione, del culto, dei padri, ecco, siano identici, con un tono molto diverso, perché il Benedictus è un grande inno e oggi invece si vede come questo popolo che è chiamato a questo, gli dice Stefano: avete reso culto a un altro, avete rifiutato appunto colui che vi parlava. E quindi mi sembra che sì, che questi testi si diano molta luce a vicenda, anche perché ad esempio molta luce a vicenda, perché nel Benedictus ad esempio si parla tanto dei nemici e sempre più si capisce che non sono nemici fisici, no? Come si vede qui, ma sono nemici di altro stampo, ecco, perché la vera vocazione del popolo è questo culto qui, per cui tutto quello che impedisce questo è il grosso ostacolo. Ecco.
Anch'io avevo sottolineato questo punto qui del discorso dell'obbedienza. L'obbedienza è il culto, quasi una perversione del culto, e abbiamo al versetto 39, ecco, dice: come i padri si ritrassero e respinsero Mosè, e questo aveva gettato il popolo nell'idolatria, ecco. E così, ecco, al versetto 42, Dio si ritrasse da loro e li abbandonò al culto del cielo, e quindi sperimentano per un po' di tempo la perdita della presenza di Dio. Ecco, questo sì, anche a me aveva affermato questo. Mi sembra così che Stefano presenti il nesso necessario tra l'obbedienza a Dio e il culto. Ecco, se il mio popolo mi ascoltasse, abbiamo cantato, no? E quindi presenta la disobbedienza e le sue conseguenze. E la prima conseguenza è questo pervertimento, cioè il culto che non è più, cioè quasi un culto idolatra. Ecco, mi sembrava così, la disobbedienza poi porta ad adorare non Dio, ma gli idoli. Ecco, mi sembrava che... E questa argomentazione mi sembra molto valida, che è già stato detto all'inizio, perché, ecco, applica, cioè, questa storia poi al presente, ecco, a questi che... per un disegno misterioso di Dio, non accettano l'inviato di Dio. Quindi non siete figli di Mosè.
Tu, Giovanna, sei più dolce di Amos, perché hai detto che è quasi idolatrica, mentre Amos dice che è idolatria. Ma qui c'è il problema del modo in cui viene utilizzato l'esperienza antica, ideale, quindi fondante del deserto. È noto a tutti questo, che ci sono almeno due visioni contrapposte nella scrittura, nei profeti e nei testi biblici, complessivamente. Una è positiva: il tempo del deserto è stato il tempo del fidanzamento, quando Israele veramente seguiva Dio. Osea, per esempio, anche Geremia, si rifanno al tempo del deserto per dire: io ti riporterò nel deserto, dice quel testo famoso, che vuol dire l'esilio, ma interpretato come un modo che Dio ha per tornare al tempo del fidanzamento, quando quando veramente Israele era innamorato del Signore. E questo è il linguaggio anche di Osea, che presenta il linguaggio amoroso proprio per sottolineare questo. E poi c'è un'altra visione che noi troviamo per esempio nella Torah, nel Pentateuco, che invece sottolinea in molti testi la difficoltà, la lotta continua che c'è stata nel deserto fra Dio e il suo popolo. Sono molto diversi i modi di vedere la stessa realtà, di richiamare quel tempo. Cioè è un tempo di disubbidienza, poi ecco, un tempo di lotta, di punizione, fino al punto che hanno dovuto stare 40 anni nel deserto, mentre invece erano già arrivati. E quindi è visto tutto sottolineando un altro aspetto. Ecco, quindi qui vediamo questo modo di presentare le cose, ci dice che nella scrittura ci sono visioni diverse. E anche qui lo vediamo, è chiaro che per Stefano è un periodo negativo. E poi c'è il problema del culto, si concentra sul culto a un certo punto qui, citando addirittura Amos. È interessante questo, testo difficile, ma interessante perché nel testo ebraico, dunque qui è la 70, anche se ci sono alcune differenze anche rispetto alla 70 come abbiamo noi oggi, quindi, però è sostanzialmente il testo greco. Abitualmente in questo capitolo settimo è il testo greco che viene citato negli Atti e qui. E nell'ebraico il versetto 42, la prima parte, il versetto 42, mi avete forse offerto sacrifici e offerte nel deserto per 40 anni, casa di Israele? Nell'ebraico vuol dire no, non mi avete offerto sacrifici. Non c'era il culto dei sacrifici nel deserto, ma c'era l'ubbidienza. E l'argomentazione di Amos nel testo ebraico è che nel tempo ideale non si parla di sacrifici, di offerte. Quello che conta è l'ubbidienza, non c'erano. Per 40 anni non avete mica fatto queste cose che state facendo adesso, cioè l'offerta di sacrifici. Sono cose trascurabili, secondarie, se ne può fare a meno. Nel deserto di fatti non c'erano. Voi mi direte, ma no, nella Torah è pieno di prescrizioni, ma la Torah è stata scritta dopo. Noi la leggiamo prima. E quindi giustamente andiamo a controllare. Ma Adamo scrive nell'VIII secolo, non c'era la legge così come la vediamo noi, non esiste. È una visione del deserto. La Torah ha una visione diversa perché a un certo punto, con fasi diverse, anche nella legge c'è diversità, inserisce tutte le norme del culto, che non a caso vengono messe tutte in bocca a Mosè, perché sono così importanti secondo una certa tradizione. Ma secondo altre tradizioni o secondo alcuni profeti che sono anche precedenti a questa redazione, come Amos, non c'è. Un altro testo interessante che dice questo, e forse l'avrete visto, è Geremia, capitolo 7, versetto 22, 21, 22, 22 e 23, io però, dice, è la polemica sul Tempio, io però non parlai né diedi ordini, ma pensate cosa dice, sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri quando li feci uscire dalla terra d'Egitto, mai parlato. Mentre è piena la Torah di questo, ma ordinai loro, ascoltate la mia voce e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici. Questo io ho detto. Mai parlato di sacrifici, di offerte, di culto? Mai. Ma vediamo cosa dice Geremia. Amos è precedente a Geremia. Ecco, però, viene citato, Stefano cita questo testo. Nella 70 è diverso. La 70 legge questo testo in un altro modo, un accento diverso. 70, la risposta implicita nella 70 è: mi avete mai offerto un sacrificio nel deserto? No, non l'avete offerta a me. Cioè la 70 dice: certamente hanno offerto il sacrificio, c'è scritto nella legge, è una traduzione molto tarda, nella Torah c'è scritto che offrivano i sacrifici nel deserto, immaginiamoci. Ma a chi li avete offerti i sacrifici? A me? Non li avete offerti a me, li avete offerti agli idoli, in una lettura completamente... Ecco, a che cosa si appoggia questa lettura? Penso io, si appoggia al racconto del vitello. Da quel punto in poi, sembra suggerire anche Stefano qui con questo accostamento, da quel punto in poi, per punizione, perché è presentato così, Dio li ha abbandonati al culto. Ha detto: va bene, voi fate il vitello, allora per punizione vi faccio diventare idolatri. E quindi reinterpreta tutto quello che avevano, che è abbastanza complesso. Vedete nel versetto 43, la tenda, ma la tenda era la tenda di un idolo. Avevate la tenda di Moloch. Se uno va a leggere il testo della legge, se c'è una tenda, anzi ce ne sono due, ma questo è un altro discorso, forse salterà fuori nel testo successivo, andando avanti, perché difatti parla al versetto 44 ancora della tenda. Però voglio dire, nella legge non è così, nel racconto della Torah, della legge, mentre qui Amos, ricordiamolo, è precedente. Per Amos vuol dire che eravate Amos è contrario ai sacrifici, non gli importa, e dice: nel deserto non c'erano sacrifici e quello che c'era era l'idolatria. Ecco, avete quindi, mi sembra che sia molto, insomma, emerga ancora di più anche da questa lettura, da questo testo, la diversità che c'è all'interno della scrittura, all'interno della legge, all'interno della scrittura, e compreso qui, a volte si può, anche nel Nuovo Testamento, così ci può richiamare al tempo del Sinai come a un tempo felice, e invece si può richiamare a quel tempo come un tempo molto negativo. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Signore, per la nostra ubbidienza a Dio, perché possiamo sempre ascoltare la sua voce e rispondere al suo amore con la fedeltà. Preghiamo. Chiediamolo per tutti i credenti, per Israele anzitutto, per tutte le chiese, perché siano fedeli all'ascolto del Signore. Preghiamo. Supplichiamo per tutta l'umanità, per la sua salvezza, per la pace, per i più poveri, per i più miseri. Preghiamo. Per le intenzioni del Papa, dei Vescovi, preghiamo per lui, preghiamo per il nostro Vescovo Matteo, preghiamo anche per tutti i presbiteri nella Chiesa, preghiamo. Preghiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle, che nella grazia dell'Eucaristia che il Signore ci ha dato e ci dà di celebrare dovunque siamo, che ci possa mantenere questa grazia. Preghiamo.
Preghiamo per tutti quelli che hanno già difficoltà nel lavoro, per quelli che lo perderanno, che l'hanno già perso. Preghiamo anche per quelli che approfittano di questa situazione, cioè tutto il grande problema dell'usura che sta scoppiando. Il Signore davvero abbia pietà di noi. Preghiamo.
Preghiamo il Signore per Cecilia, perché il Signore la custodisca, la
le faccia passare giorni sereni e, per la sua salute, perché abbia forza nella sua giornata di partecipare ancora con noi alla messa. Preghiamo.
E sempre preghiamo per tutti quelli che il Signore ha legato alla nostra vita, alla nostra preghiera. Preghiamo per quelli che partecipano alla nostra Eucaristia da casa. Preghiamo perché tutti il Signore riempia di grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. E raccomandiamo i morenti, i morti di queste ore. Ricordiamo quelli che ci hanno lasciato più di recente, che abbiamo ricordato più volte. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ascolta, Dio, queste preghiere. Fa che possiamo sempre ascoltare la Tua voce per Cristo nostro Signore.